In questo tredicesimo dei sabati mariani, dedicati a Maria Madre di Misericordia, nel giubileo straordinario della misericordia, abbiamo la gioia, l'onore, io sono commosso veramente, di avere come relatore tra noi questa sera Don Manuel Nin, monaco benedettino di Montserrat, rettore del Pontificio Collegio Greco di Roma da 30 anni, da 20 anni rettore. Da 20 anni rettore, ora nominato da Papa Francesco esarca apostolico per i cattolici di rito bizantino nella Grecia, con residenza ad Atene. Sarà consacrato vescovo il 15 aprile nella Basilica di San Paolo fuori le mura, in rito greco bizantino. A lui il benvenuto tra noi, a Santa Maria Invialata, a nome nostro e a nome di quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. È tornato ieri da Atene, ma non ha voluto mancare a questo umile appuntamento mariano dei nostri sabati. Stimatissimo professore del Pontificio Istituto Orientale di Roma, Sant'Anselmo, e in altre facoltà e università cattoliche, esperto in tante lingue, non sarebbe ad Atene se non parlasse greco. Vi ricordate i canti in piazza San Pietro o nella Basilica di San Pietro, il Vangelo in greco, e chi lo poteva cantare se non il padre Nin, nostro futuro vescovo, collaboratore delle celebrazioni pontificie. Ha scritto libri, che non cito, e tanti articoli, specialmente sui riti orientali. Il Papa Francesco gli ha detto che legge sempre quello che scrive sull'Osservatore Romano e lo ha ringraziato di quello che scrive per mettere a conoscenza della nostra cattolicità occidentale la ricchezza delle chiese orientali e delle liturgie. Oggi egli ci presenta il tema Maria Madre di Misericordia nelle liturgie orientali, ma gli vogliamo dare un benvenuto di grazie con un applauso. Grazie Padre Nin di aver accettato il nostro invito, e mentre rinnoviamo i nostri affettuosi auguri assicuriamo di accompagnarla con la nostra preghiera nel suo delicato servizio pastorale ed ecumenico in Grecia. Delicato servizio pastorale ed ecumenico. A lei la parola.
Ringrazio Padre Ermanno Toniolo per l'invito questa sera a condividere con voi alcune riflessioni attorno alla figura della Madre di Dio. Questa chiesa per me ha un ricordo molto speciale, perché ogni anno a gennaio il Pontificio Collegio Greco è uno dei collegi che viene a celebrare una delle liturgie orientali nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Quando me l'ha chiesto Padre Toniolo prima di immaginare la mia nomina, le ho detto di sì subito, e poi quando ho visto il mio calendario, che era è stato un po' scombussolato da questa nomina, ho pensato che questo incontro dovevo tenerlo molto fermo, perché al cuore di Roma questa chiesa è un luogo di preghiera, un luogo di venerazione della Madre di Dio. Il titolo La Madre di Dio, Maria Madre di Dio, Madre di Misericordia nelle liturgie orientali, è un titolo molto molto largo. Infatti concentrerò la mia riflessione questo pomeriggio nella lettura commentata di alcuni testi prese dalle liturgie orientali, più che farvi una descrizione di come nell'anno liturgico di ogni liturgia cristiana ci sono le feste della Madre di Dio, che è un argomento che avevo fatto alcuni anni fa, 7-8 anni fa avevamo visto un po' la struttura per le diverse liturgie orientali, insisto sul plurale, spesso si parla della liturgia orientale, io dico sempre a scuola, la liturgia orientale non esiste, esistono le liturgie orientali, in Oriente ci sono bizantini, siriaci, caldei, copti, armeni, quindi la ricchezza dell'Oriente cristiano mi porta a sottolineare il plurale, le liturgie orientali. Infatti l'amore, la venerazione per la Madre di Dio, direi che l'anima della vita di fede delle diverse chiese cristiane in Oriente, anche in Occidente, certamente. L'Oriente cristiano però fin dall'inizio ha contemplato la Madre di Dio sempre inscindibilmente inserita al mistero del Verbo incarnato. Come ricordate, nel Credo noi professiamo che il Verbo di Dio sia incarnato dallo Spirito Santo e dalla Madre, da Maria Vergine. Quindi sempre la venerazione, il culto alla Madre di Dio, la Madre di Dio nella liturgia, la Madre di Dio nell'iconografia è sempre vincolata, collegata al mistero del Verbo di Dio incarnato. Infatti, se noi la chiamiamo Madre di Dio è perché il Verbo di Dio si è incarnato in lei. Il titolo greco Theotokos, Madre di Dio, che è il titolo che è stato proclamato, diciamo, nel Concilio di Efeso 431, è un titolo chiaramente cristologico, anche mariologico, quindi non tagliate mai questo collegamento importantissimo tra l'incarnazione del Verbo di Dio, il centro della nostra fede e la figura della Madre di Dio. Questo vincolo, questo legame in Oriente tra l'incarnazione del Verbo di Dio e colei in cui il Verbo di Dio si incarna, lo vediamo, come vi accennavo, anche nell'iconografia, nei testi liturgici, quindi è un fatto centrale nella vita di fede delle chiese cristiane. Maria anche in Oriente come madre della tenerezza, ricordate tante icone, Maria in cui ci mostra colui che ci fa presente, questo colui è maiuscolo, che ci fa presente la tenerezza, la misericordia, l'amore di Dio verso ognuno di noi. Oppure, sempre nell'iconografia, sempre nei testi liturgici, vedete anche per esempio la Cathistos, di cui Padre Ermanno è un conoscitore, Maria come regina che ci porta al re, oppure Maria anche come colei che intercede presso il suo figlio. In questo nostro incontro questa sera vorrei presentarvi soprattutto, come vi accennavo, o fare con voi una lettura di alcuni testi liturgici in cui viene disegnata, dipinta, direi, la figura di Maria, Madre di Dio, Madre della tenerezza di Dio, Cristo, Madre della misericordia di Dio, Cristo è colui che ci fa presente questo mistero di misericordia, di salvezza, di amore in mezzo a ognuno di noi. Vi leggerò quindi soprattutto tre testi in cui vedremo presentata un po' la figura della Madre di Dio come madre del Verbo incarnato, madre di Cristo, madre del nostro Salvatore, madre della misericordia di Dio manifestata pienamente in Cristo. Il primo testo che vorrei presentare questa sera è una omelia, è un testo preso dalla tradizione siriaca. La tradizione siriaca è una delle tradizioni orientali, vi dicevo di sottolineare questo plurale, quindi un'omelia presa dalla tradizione siriaca, un'omelia che si trova nei testi liturgici siriaci, se volete mettete virgolette, nel breviario siriaco per capirci, quindi nella liturgia delle ore delle chiese di tradizione siriaca, ed è un'omelia che nei testi liturgici troviamo nella festa del 2 febbraio. la festa del 2 febbraio, che in tutte le liturgie di Oriente e di Occidente è la festa in cui celebriamo l'ingresso di Cristo nel Tempio, la presentazione di Cristo al Tempio. I titoli che trovate o che le liturgie danno a questa festa sono diverse. Si tratta quindi di un'omelia che troviamo divisa in tre parti nell'ufficiatura del mattutino delle chiese siriache. Quando dico mattutino intendo quello che nella liturgia romana sarebbe l'ufficio delle letture. Il mattutino, in quanto soprattutto nei monasteri è un'ora che si fa di notte o all'alba, sarebbe, ripeto, il parallelo della ufficiatura delle letture. Come vi accennavo, le liturgie orientali molto spesso prendono omelie di autori conosciuti o di autori meno conosciuti, e facilmente allora la liturgia di quelle chiese attribuisce a uno dei padri importanti di quella chiesa. Nella chiesa di tradizione siriaca, il secondo testo di cui vi parlerò questo pomeriggio è attribuito ad Efrem, questo grande padre della chiesa siriaca, morto nel 373, quindi un padre del IV secolo. Tanti testi sono a lui attribuiti, come nella tradizione bizantina trovate tanti testi attribuiti a Giovanni Crisostomo, di cui alcuni sono del Crisostomo, altri sono pseudo-crisostomiani, o nel breviario latino, romano, trovate tante omelie, per esempio, attribuite ad Agostino, di cui parecchie sono agostiniane autentiche, altre sono pseudo-agostiniane. Quindi la liturgia facilmente, i testi diciamo anonimi, li mette sotto una paternità che in qualche modo è legata alla tradizione di quella chiesa. I siriaci molto spesso, ripeto, mettono i testi sotto la paternità di Efrem, in quanto Efrem, IV secolo, è un autore fuori da qualsiasi controversia cristologica dal V-VI secolo. Quindi siamo di fronte appunto a dei testi, diciamo, specialmente, soprattutto anonimi. Questa prima omelia, ripeto, è un'omelia predicata per la festa del 2 febbraio. La domanda che potete farmi: il 2 febbraio è una festa cristologica, mariologica, è una festa del mistero della nostra fede. Non fate le separazioni, perché sono sempre feste in cui contempliamo l'incarnazione del Verbo di Dio attraverso Maria, colei che accoglie il dono dello Spirito Santo. Un'omelia pronunciata quindi nella memoria, la festa del 2 febbraio, la memoria della Santa Madre di Dio e sempre Vergine Maria, così inizia. L'autore di questa omelia inizia il suo testo ricordando come noi cristiani diamo lode nella nostra liturgia agli apostoli, ai profeti e ai martiri. Cito, dice l'autore, è bello e giusto che noi diamo lode a tutti i santi, facendo l'elogio dei profeti come coloro che nella propria perfezione hanno mostrato in anticipo il grande mistero della pietà. Lodiamo gli apostoli come coloro che l'hanno predicato, il mistero della pietà. Lodiamo i martiri come coloro che col proprio sangue hanno confermato la profezia e la predicazione, quindi profeti, apostoli e martiri. Questa omelia propone, con delle immagini molto belle e anche delle immagini molto azzardate, la liturgia in Oriente, e direi delle volte che è osata, cioè che usa delle immagini per attirare l'attenzione dei fedeli, immagini molto belle, ma anche molto, molto, sì, direi, contrastanti, azzardate. L'autore di questa omelia indica che lui propone di contemplare la Madre di Dio, Maria, anche lei come profeta, come apostolo e come martire. E dice, cito ancora, onoriamo, lodiamo Maria come profetessa, secondo la profezia di Isaia che dice di lei: mi unì alla profetessa e concepì e partorì un figlio. Questo è il bimbo che per noi ha partorito la profetessa Maria. Dovete pensare che la liturgia, sto leggendo un testo della tradizione siriaca, la liturgia siriaca legge sempre o interpreta sempre l'Antico Testamento in chiave cristologica, servendosi dell'allegoria. I siriaci sono in questo in comune con i bizantini, cioè tutto l'Antico Testamento è profezia, annunzio del Nuovo Testamento, del mistero della fede. Quindi questo autore si serve dell'Antico Testamento, ma leggendolo sempre in chiave, usando l'allegoria, leggendolo in chiave cristologica. Questo, ancora cito, è il bimbo che per noi ha partorito la profetessa Maria. Questo bimbo è l'angelo del Gran Consiglio, Isaia, colui che manifesta in se stesso come verbo di vita il Padre che conosce tutto. Lui, il Verbo, è il consigliere ammirabile, colui che assieme al Padre ha fatto la creazione spirituale e la creazione di questo mondo visibile, il forte, colui che è la forza del Padre invisibile, perché Cristo è la forza di Dio e sapienza di Dio. Qui l'autore sta leggendo Isaia 9, l'angelo del Gran Consiglio, consigliere forte, quindi tutta una lettura chiaramente cristologica del testo di Isaia. Insisto su questo fatto, cioè i padri in genere, la liturgia bizantina, la liturgia siriaca, è una liturgia, la liturgia latina, Ecce Virgo Concipiet di Isaia, il rito romano lo legge ad avvento, quindi anche la liturgia romana è una liturgia che legge, guai se non leggessimo o rinunciassimo a una lettura allegorica dell'Antico Testamento. I salmi vanno, vorrei uscire dall'argomento, ma i salmi vanno letti in questa chiave allegorica cristologica, altrimenti sappiamo che i salmi, i profeti, l'Antico Testamento delle volte è molto difficile, ma la Chiesa ci è maestra di esegesi, di lettura dell'Antico Testamento in una chiave sempre cristiana. Quindi Maria come profetessa, come colei che annunzia il mistero del Verbo di Dio incarnato. Maria ancora per questo autore è anche apostolo, perché con il suo parto virginale annunzia l'Emmanuele. Cito ancora, d'altra parte qualcuno la chiama anche apostolo, oppure sarà chiamata giustamente più degli apostoli, perché dall'inizio è stata annoverata tra gli apostoli. Poi, se la parola che hanno ascoltato dal Signore, andate, ammaestrate tutte le nazioni, Vangelo di Matteo, ha fatto di essi apostoli, quale nazione essa, la Vergine, non ha ammaestrato e portato alla conoscenza di Dio? E questo malgrado restasse silenziosa, per mezzo del suo parto singolare ed eccezionale, e per questo diventato famoso, e per mezzo del suo concepimento unico, che ha fatto di essa la madre e la radice della predicazione del Vangelo. Quindi Maria come apostolo, Maria come colei che annunzia il Verbo di Dio incarnato. L'autore ancora presenta Maria come martire, dicevo tre immagini: Maria profetessa, Maria apostolo, Maria come martire. E l'autore, come vi dicevo, la liturgia siriaca è una liturgia molto delle volte azzardata, cioè una liturgia che ha il coraggio di usare immagini anche forti. Maria è presentata come martire di fronte, notate, al dubbio di Giuseppe e alla persecuzione di Erode. Cito, Maria è anche martire è di una specie molto particolare, non temiamo a dirlo, ha sopportato in modo forte il giudizio di Giuseppe quando pensava che avesse concepito da adulterio, prima di sapere per rivelazione da parte da un angelo il mistero vero della nascita. E anche quando, cioè Maria è martire, quando di fronte al furore di Erode fuggì in Egitto e dopo rientrò dall'Egitto e se ne andò a Nazaret. La Madre di Dio, quindi, onorata da tutti i santi, presentata come modello della Chiesa stessa. Maria, che porta a termine la speranza dei patriarchi, che diventa illuminazione delle profezie, che predica come gli apostoli, che ha la fortezza dei martiri, Maria che annunzia nella profezia, Maria che predica come gli apostoli, Maria forte come i martiri, e Maria anche, e qui siamo di fronte a un punto tipicamente siriaco, Maria che sconfigge l'eresia. I siriaci, cioè la Chiesa siriaca, è una Chiesa che si trova coinvolta nelle crisi cristologiche del V-VI secolo. Quindi facilmente questi testi liturgici sono dei testi anche delle volte un po' polemici. Cito il testo, dice: allora come non rendere onore giustamente a colei che adesso onorano gli spiriti dei giusti? Da una parte i patriarchi, come colei che ha portato a termine la speranza nella quale essi perseveravano da tanto tempo, i profeti, gli apostoli, la onorano, i martiri la venerano. Quindi anche in fondo è la venerazione verso Maria da parte di tutta la Chiesa. E aggiunge, cito, i dottori della Chiesa e i pastori del gregge di Cristo come colei che chiude la bocca all'eresia e come fontana di acqua pura che fa sgorgare per tutti noi i flutti della vera dottrina. E in un testo liturgico siriaco, quando si dice la vera dottrina, si fa riferimento a una possibile non vera dottrina. Quindi Maria come figura dell'ortodossia, e qui dico ortodossia come proclamazione della vera fede, non la separazione che delle volte per situazioni ecclesiologiche, diciamo, tra cattolici e ortodossi, no, Maria come fonte della vera dossologia, della vera professione di fede. E allora questa omelia, non lo cito, fa tutta una serie di liste di eretici che vengono sconfitti da Maria, ma la parte più polemica la lascio. Quindi il primo testo che volevo presentarvi questo pomeriggio è la figura di Maria come profeta, Maria come apostolo, Maria come martire. In fondo Maria come, questo lo troveremo in tutte le liturgie di Oriente e di Occidente, Maria come modello della Chiesa stessa. Questo è il primo testo che volevo accennare questa sera. Secondo testo, preso sempre dalla liturgia di tradizione siriaca, permettetevi un piccolissimo, brevissimo parentesi, la tradizione siriaca la conosco da quando, quasi 40 anni fa, sono entrato in un monastero, nel noviziato ho avuto la fortuna di avere come maestro dei novizi un monaco, sant'uomo, che conosceva molto bene la tradizione siriaca, e lui, ero l'unico novizio quell'anno, mi ha detto: guarda, potresti anche tu cominciare, mi ha fatto studiare greco e siriaco, e non ho finito, ogni giorno lo ringrazio ancora per questo fatto, cioè mi ha aperto le porte alla conoscenza di una diverse tradizioni orientali, di cui una a cui sono rimasto molto legato, che è la tradizione siriaca, con delle figure veramente importanti a livello della patrologia, a livello delle liturgie, eccetera. Un'altra delle omelie su cui vorrei soffermarmi è una omelia che si trova sempre nel, mettete virgolette, breviario, quindi nell'officiatura di tradizione siriaca, un'omelia attribuita a Efrem il Siro. Potete chiedermi, è di Efrem o non è di Efrem? Lo stile è efremiano, però la paternità, Efrem, ripeto, muore nel 373, quindi IV secolo. Questa, la seconda delle omelie che vi presento questa sera, inizia con una sorta di preghiera a Cristo affinché sia Lui stesso a illuminare il predicatore, quasi una sorta di captatio benevolentiae. Un'omelia dovrebbe iniziare sempre con due o tre frasi che per captare la benevolenza dell'uditorio. Il testo dice, leggo, «La Vergine mi chiama a cantare il mistero che io lodo. Dammi, o figlio di Dio, il dono, il tuo dono di ammirazione per dipingere un'immagine piena di bellezza alla tua madre. Canterò per la tua grazia, o Signore, un inno alla Vergine, la quale divenne madre in modo prodigioso. Lei è vergine e pur madre, lode a colui che la prescelse». Il testo inizia con una preghiera indirizzata a Cristo. La verginità di Maria e il concepimento in lei del Verbo di Dio incarnato, vengono messi in evidenza con delle immagini molto contrastanti, come accennavo prima, a partire dall'umanità stessa di Maria, che è pienamente donna e che concepisce verginalmente. Leggo ancora: «Nel tuo grembo un feto concepito senza connubio, un grande prodigio. Tu lo alimenti con il latte, cosa inconsueta. I segni della verginità assieme al latte sono nel tuo corpo». E prosegue il testo con delle espressioni che sottolineano la divina umanità di colui che è nato da Maria. Cito ancora: «La Vergine Maria santamente partorisce il figlio, dà il latte a colui che nutre il genere umano». Guardate queste immagini, ripeto, contrastanti. Questi autori, gli autori siriaci, Efrem, leggete gli inni di Efrem che sono stati tradotti in italiano, molto ben tradotti, vedrete che è una cristologia, mi permetto di dire, per via di contrasto. Ripeto, la Vergine Maria santamente partorisce il figlio, dà il latte a colui che nutre il genere umano, sulle ginocchia sostiene colui che tutto sostiene. Lei è vergine eppure madre, cosa lei non è? Guardate questa immagine, cioè colui che tutto sostiene, Salmo 103, Dio che sostiene tutto l'universo, viene portato, se volete, sostenuto sulle ginocchia di Maria. Efrem, non è in questo testo di cui vi parlo oggi, usando queste immagini che vi dicevo molto contrastanti, dirà: colui che cavalca le nubi, ricordate Ezechiele, il carro di gloria, Dio che cavalca le nubi, Efrem dirà: colui che cavalca le nubi adesso gattona come un bambino. I bambini, quando cominciano a gattonare, l'immagine è molto molto bella, no? Cioè, in fondo, questa cristologia, ripeto, per via di contrasto. L'autore di questa omelia ancora introduce il tema della verginità, e il tema della verginità in un contesto alle 10 vergini del Vangelo e anche in un contesto come una realtà ecclesiale già nel IV secolo siriaco. Cioè, Gli autori siriaci, questo autore di cui facciamo questa lettura, parleranno di Maria collegandola con le cinque vergini sagge di Matteo 25, ma anche nel IV secolo nelle chiese siriache, nel periodo di Efrem, quindi seconda metà del IV secolo, c'erano degli uomini e delle donne vergini. Non mi dite che c'è già il monacato, non andiamo troppo in fretta, non dico che c'erano né monasteri né monaci, ma c'erano dei e delle vergini, cioè uomini e donne, che si consacravano nella verginità. Quindi Maria, la lode di Maria collegata e al tema evangelico delle dieci vergini e al fatto della verginità, cioè uomini e donne che si consacravano alla verginità come Cristo era vergine, in che modo? Nelle mani del Vescovo. Il Vescovo era il padre della Chiesa e il Vescovo nel IV secolo in ambito siriaco era anche colui che riceveva, per capirci, i voti di questi vergini e vergini, uomini e donne. Cito ancora: «In Maria goda tutta la schiera delle vergini, perché una fra di esse si è chinata e ha partorito il gigante che sostiene tutte le creature». Il tema di Cristo che regge l'universo, ut sic ut gigantes, ut gigas ad currendam viam, era il testo, mi ricordo il testo latino quando... Cioè, in fondo torniamo alla lettura cristologica dell'Antico Testamento. Lo stesso che liberò il genere umano fatto schiavo. Questo riferimento cristologico al gigante è preso dal Salmo 18, versetto 6. Se voi prendete il Salmo 18, versetto 6, troverete questo riferimento al gigas, il gigante, un testo che la tradizione dei padri e le liturgie di Oriente e di Occidente hanno letto e interpretato, applicato a Cristo stesso nella sua incarnazione e la sua nascita da Maria. Ancora l'omelia a cui faccio riferimento, anonima, chiamatela pseudo-efremiana se volete, cioè un testo collegata alla figura di Efrem, continua con una serie di strofe. L'omelia ha un certo ritmo, gli autori siriaci tendevano a predicare e a scrivere anche il genere omiletico con una metrica. Le omelie di Efrem, omelie, erano per venir, Efrem sicuramente le recitava, le cantavano con un responsorio, non è chiaro, cioè è chiaro che le omelie e gli inni di Efrem venivano in qualche modo, Efrem, ripeto, questo autore, IV secolo, venivano cantati, in quanto tutta la produzione letteraria di Efrem inizia, ognuno degli inni, ognuno delle omelie, con la rubrica in cui dice «Al tono di, due punti, il Signore sia benedetto». Noi non esistevano i registratori, quindi non sappiamo cosa vuol dire Efrem al tono di, ma sicuramente quando lui o il copista dopo metteva questa rubrica al tono di, i fedeli sapevano che tono era. Chiaramente noi, per noi è difficile di sapere. Queste strofe di questa omelia che vi sto presentando iniziano con una frase: si rallegrino in Maria, cioè l'omelia enumera tutti coloro che per mezzo di Maria, si rallegrino in Maria, che per mezzo di Maria trovano in Cristo, troviamo in Cristo la nostra redenzione. E leggo alcuni frammenti, dice: si rallegri in Maria Adamo ferito, punto, morso dal serpente, perché lei a Adamo, lei a lui ha fornito la pianta medicinale. Torno a questo fatto, la figura già da Genesi, i primi capitoli della Genesi, visti in chiave della nostra redenzione, in chiave cristologica. e qui torniamo ancora al tema legato, come dicevo all'inizio, per esempio con l'iconografia. Adamo per questi testi è sempre Cristo. Se voi andate a Monreale o alla Cappella Palatina di Palermo o a Venezia ai mosaici della creazione, vedrete che il volto del creatore e il volto del creato di Adamo sono uguali. E non perché il mosaicista non sapesse fare altro, perché c'è tutta una cristologia lì dietro. E se voi andate un po' avanti, adesso faccio astrazione mentale, a Monreale o alla Cappella Palatina di Palermo o a Venezia al ciclo della creazione, saltate tutta la creazione e arrivate alla crocifissione, il crocifisso ha lo stesso volto dell'inizio della creazione, cioè questo collegamento con la figura di Adamo. Quindi si rallegri in lei, in Maria, Adamo ferito dal serpente, si rallegrino in Maria i sacerdoti perché lei ha partorito il gran sacerdote diventato vittima. E qui sarebbe anche da introdurre, collegandolo, non faccio liturgia comparata, con tutti i testi della tradizione bizantina in cui parlano dell'agnello immolato e Maria come agnella, come colei che con Cristo viene anche immolata, e qui il passaggio a Maria, Madre di Dio, Maria modello della Chiesa, è molto facile. Vado avanti, si rallegrino in Maria la schiera dei profeti, perché in lei si sono adempiute le loro profezie. E questo nesso tra Adamo guarito, salvato, redento, la parola siriaca guarigione, salvezza è quasi la stessa, guarito, salvato dalla medicina che è Cristo, porta l'autore di questo testo a cantare l'incarnazione e la nascita del Verbo di Dio da Maria, l'incarnazione e la nascita del Verbo di Dio, come una nuova creazione. Una nuova creazione, una ricreazione, come dirà Ambrogio di Milano, per esempio. Ambrogio di Milano parlerà nei suoi inni e anche nelle sue omelie sul tema del Logos Creator, del Verbo Creatore. E tornate un attimo ai mosaici o all'iconografia, dove trovate lo stesso volto tra il creatore e il creato. Leggo ancora. Maria ha dato il dolce frutto agli uomini in luogo di quel frutto dell'amarezza che Eva raccolse dall'albero. Il collegamento Maria-Eva-Maria. Maria tesse una stola di gloria per il suo padre che era stato denudato tra gli alberi. Rivestendola castamente, egli acquistò decoro. Rivestendo cosa? Questa stola, questa veste di gloria. Ancora, questo testo, vado un po' avanti, presenta Maria come vite che produce il vino che è Cristo stesso, con un riferimento anche all'Eucaristia, collegato con il vino come bevanda di salvezza. Leggo ancora: la vite verginale produsse un grappolo dal dolce vino e per esso furono consolati dalle tristezze Adamo ed Eva addolorati. Gustando il farmaco di vita furono da questo consolati nelle loro tristezze. Quindi notate questo collegamento che l'autore fa tra Eva e Maria, che sarà un tema che già Giustino nel secondo secolo l'accennerà e poi i padri lo svilupperanno, la liturgia lo svilupperà in un modo molto, molto chiaro, la liturgia di Oriente e di Occidente. Delle volte possiamo dire ma la liturgia o le liturgie orientali sono dei testi molto belli, molto profondi. Sì, è vero, ma non mi stanco di dire, prendete per esempio nel breviario romano gli inni, quelli latini, di cui parecchi sono di Ambrogio o di scuola ambrosiana. Per esempio mi ricordo, sono 30 anni che sono a Roma, ma quando ero nel monastero nelle lodi della domenica c'è un inno in latino, non so se l'avete conservato nel breviario, che inizia con la frase Eterne Rerum Conditor, che è un inno di Ambrogio autentico, che è un trattato sulla redenzione, sulla cristologia. Con quell'inno Eterne Rerum Conditor potete fare tutto un trattato di cristologia a qualsiasi facoltà teologica, qualsiasi chiesa. Cioè, nel senso, è vero che le liturgie orientali hanno dei testi molto profondi, molto belli, profondi, teologicamente importanti, d'accordo, ma c'è tutto un tesoro anche di inni. La liturgia in Occidente, la liturgia romana, privilegia i salmi, i testi della scrittura, è vero, ma non... cioè, guardate che ci sono dei tesori, e questo inno, Eterne Rerum Conditor, che tra parentesi, scusate la parentesi, ha una delle melodie gregoriane più belle, ma questa è una parentesi, è un trattato, ripeto, di cristologia, un trattato sulla redenzione che noi abbiamo nell'incarnazione, la passione, la morte, la risurrezione di Cristo. Questo Melia, di cui faccio una lettura un po' rapida questa sera, torna ancora al tema delle 10 vergini con le lampade in mano, il tema delle 10 vergini dal Vangelo di Matteo 25, collegato con Maria Vergine che porta la vera luce del mondo che è Cristo. Le vergini con le lampade accese, Maria Vergine che porta la vera luce del mondo che è Cristo stesso. Per lei, leggo ancora il testo, per lei, per Maria, si sollevò il capo di Eva rimasto abbattuto. Maria infatti ha portato il bambino che afferrò il serpente e le foglie della nudità si tramutarono in gloria. Due vergini ha avuto l'umanità, una causa di vita, l'altra causa di morte. Da Eva spuntò la morte, da Maria la vita. E ancora l'autore, come conclusione di questa omelia, che si legge nel mattutino divisa in tre parti, ho letto soltanto alcuni brani, concludendo questa omelia, l'autore riprende il tema della veste di gloria, il vestito di gloria tessuto da Maria nel suo grembo. In fondo l'incarnazione del Verbo di Dio nel grembo di Maria e la sua nascita è una nuova creazione. La madre caduta fu sorretta da sua figlia e poiché era rivestita di foglie di nudità, questa, la figlia, le tesse e le dette un vestito di gloria. Ancora, concludendo il testo, in diverse strofe, il testo è più lungo, chiaramente, troviamo titoli cristologici dati a Maria e presi da immagini veterotestamentarie. Maria è il campo che non ha conosciuto seminatore, Maria è la nave che porta agli uomini il frutto della salvezza, Maria è la lampada che porta la luce per gli uomini. Cito: per Maria spuntò la luce che scacciò le tenebre che si erano diffuse tramite Eva, offuscando l'umanità. Per mezzo di Maria il mondo è stato illuminato. Questo è il secondo testo di cui volevo dire qualcosa questa sera. Il terzo dei testi, sempre preso dalla liturgia di tradizione siriaca, mi sono soffermato soltanto nella tradizione siriaca questa sera, è sempre un testo omiletico in modo poetico. L'omelia è sempre metrica, o quasi sempre metrica, nella tradizione siriaca. I testi più tardivi siriaci tendono a prendere la prosa, quindi anche un segno di arcaicità di un testo, la metrica che un testo ha. Il terzo dei testi inizia così. Eccomi, sono sommerso, l'autore, sempre questa captatio benevolentiae. Ecco, sono sommerso dai flutti in fondo ad un mare di iniquità. Ma come Pietro, o Gesù, io ti supplico, spalma sugli occhi della mia mente la saliva pura della tua bocca vivificante. Chi racconterà i prodigi del Signore? Chi può narrare questa castissima e pura, questa santa e santificata, abitacolo, tempio, tabernacolo, torre, palazzo, trono del Dio vivente? E qui, in questi titoli dati a Maria, abitacolo, tempio, tabernacolo, torre, palazzo, trono del Dio vivente, si potrebbero mettere delle note e tutte le citazioni vetero-testamentarie da cui questi titoli vengono presi. Quindi siamo di fronte sempre a una lettura cristologica, allegorica, simbolica dell'Antico Testamento. In questa terza omelia l'autore di nuovo fa un accosta, possiamo dire, i primi capitoli della Genesi, Adamo ed Eva nel Paradiso, e l'inizio della redenzione che avviene per mezzo di Maria. Cito ancora: Adamo è nato dalla terra e alla terra è ritornato. Da Maria nacque il Signore di Adamo e divenne per amore figlio di Adamo. La potrei paragonare Maria al giardino dei quattro fiumi, Ezechiele, Genesi, ma da Maria è zampillata una fonte che quattro bocche hanno sparso, la quale inebriò tutta la terra. Lei è l'albero stupendo che produsse il frutto meraviglioso. Lei è l'arca fatta di carne in cui riposò il vero Noè. Lei è la roccia senza fessura, lei è il roveto che era arso dal fuoco, dove abitò per 9 mesi il fuoco incandescente. Quindi Esodo, l'arca di Noè, Genesi. Quindi vedete come questi autori, e questo mi sembra che anche per noi è un esempio, una mistagogia in fondo, sono autori, questo del terzo dei testi che vi presento, che prendono l'Antico Testamento, la Sacra Scrittura, sempre come profezia, come annuncio del mistero della redenzione. I testi dei profeti, specialmente Isaia e Ezechiele, offrono all'autore di questo testo delle immagini, quindi, che, seguendo la tradizione esegetica dei padri, le chiese, qui uso il plurale, applicano a Maria. Cito: lei è la Vergine che Isaia predisse come madre del Signore, il Figlio dell'Altissimo. Lei è la radice di Jesse, lei è quella porta del Signore attraverso la quale nessun mortale entrò e per la quale entra ed esce solo il Signore. E qui siamo con Ezechiele 44, che è uno dei testi che tutte le liturgie orientali e occidentali hanno usato, hanno preso, hanno letto, interpretato in chiave cristologica, in chiave anche mariologica. Ancora l'autore continua, dice: o grembo che nessun uomo conobbe, diventato tempio per il Figlio. I suoi occhi quanto semplice perché guardavano il sole degli angeli, orecchie beate perché udirono le parole dell'arcangelo, labbra dolcissime che baciarono la carne del Verbo. L'immagine è molto bella, qui si potrebbe fare anche un trattato di che tradizione cristologica c'è dietro questa espressione, labbra dolcissime che baciarono la carne del Verbo. O sacro petto dove il Figlio dell'Altissimo attingeva il cibo. O mani e ginocchia fatte di carne, invidiate dai serafini e dai carri dei cherubini. L'immagine è molto bella, come se i cherubini, i serafini, avessero invidia di Maria che regge nelle sue mani, nelle sue ginocchia, il bambino. E ancora l'autore, riprendendo l'immagine presa da Matteo 13, quel mercante di perle preziose, dice: «O commerciante poverissima e povera ricchissima, che hai comperato la perla che ha arricchito tutta la creazione». L'autore è un poeta, ma attenti, perché in Oriente e in Occidente i poeti sono teologi e i teologi erano anche poeti. Torno a Aeterne Rerum Conditor, l'autore, che sembra che Ambrogio o scuola ambrosiana, è un poeta, teologo e un teologo anche poeta. Chiaramente, se voi leggete le traduzioni che ci sono italiane o in altre lingue, per esempio di Efrem, vedrete che la parte poetica di quei testi è molto importante e per questo non è facile tradurli, però anche, cioè, non mi dite Efrem è un poeta, sì, Efrem è un poeta, l'autore di questi testi anonimi è un poeta, ma è anche un teologo, è un teologo che è anche poeta. Il testo, leggo ancora qualche brano, continua dicendo: «Il frutto che Eva non ha trovato, Maria l'ha partorito e nutrito. Per mezzo del frutto desiderato, Maria trovò il frutto e lo donò a tutti. Eva non poté trovare il frutto che Maria trovò in se stessa. Eva non seppe fuggire il male e attirò la maledizione. Maria fu esenta dalla colpa e meritò la liberazione per il mondo intero». Ancora, quindi siamo di fronte a tutta una serie di testi in cui la figura di Maria viene abbinata, viene messa in parallelo con la figura di Eva. In fondo, ripeto quello che accennavo prima, l'incarnazione e la nascita del Verbo di Dio è per noi, per gli uomini, una nuova creazione. Questo testo siriaco che vi sto presentando, e arrivo alla conclusione, osa ancora, e qui un punto molto originale in questi testi, applicare a Maria anche i salmi. Sapete che normalmente la lettura, se volete, cristologica e anche mariologica dei salmi, soprattutto la troviamo in Oriente e in Occidente nel Salmo 44. La regina assisa alla tua destra, vestita in un manto bello. Se andate a Santa Maria Maggiore e Santa Maria in Trastevere nella Basilica Romana, non a caso Maria è seduta alla destra del re di Cristo, guardando è la vostra sinistra, ma è a Santa Maria Maggiore Cristo incorona Maria, a Santa Maria in Trastevere Cristo pone la mano sulla spalla di Maria, ma non per caso il mosaicista mise Maria lì, la mise alla destra di Cristo perché quella chiesa è in fondo il vescovo, il teologo che commissionò quel mosaico, era un teologo e sapeva che la chiesa di Roma, i mosaici che trovate ad Atene, in Siria, dove volete, troverete Maria assisa alla destra di Cristo, perché la tradizione ha letto il Salmo 44 in chiave cristologica, quindi anche in chiave mariologica. Ma mentre normalmente le chiese cristiane, in questa lettura cristologica mariologica, puntano soprattutto sul Salmo 44, l'autore di questo testo che vi sto presentando legge praticamente 22 salmi in chiave mariologica, mariana, cristologica, cioè l'autore dà tutta una serie di salmi che possono essere applicati anche a Maria, cioè fare una lettura dei diversi versetti di salmi. Leggo qualche piccolo esempio. Dice: «A lei, cioè a Maria, convengono 22 salmi cantati da Davide. Il primo, Salmo 1, canta la sua perfezione e la sua purezza. Salmo 1 inizia: beato l'uomo che non cammina nella via degli empi, eccetera. Il Salmo 3 canta la sua persecuzione. Molti si sono alzati contro di me. Il Salmo 4 la sua pace. Il Salmo 46 la proclama abitacolo di colui che tutto santifica. Il Salmo 48 tempio del Figlio dell'Altissimo. Il Salmo 91 parla della veglia degli angeli sul suo corpo. Il Salmo 91 ha dato ordine ai suoi angeli di vegliarti, di proteggerti, di farti ombra, si potrebbe anche tradurre così. Poi, anche interessante, il Salmo 118, il Salmo più lungo tra tutti i Salmi, il Salmo proprio più lungo, parla, la presenta come tipo, cioè Maria, della scala della perfezione, e tutti i suoi versetti, il Salmo 118, si applicano anche a lei. Tutti questi salmi, conclude l'autore, benché trattino dei giusti, possono essere applicati anche a lei, cantano di lei e su di lei. E così l'autore finisce la sua omelia. Parlare quindi di tre testi di tradizione siriaca che parlano, cantano, lodano la figura, e presentare la figura di Maria come madre di Dio, come colei che accoglie il Verbo di Dio incarnato nel suo grembo, che lo partorisce, e anche Maria in questi testi, è un aspetto che non ho sottolineato, ma è facile farne una lettura anche da parte vostra, Maria come modello della Chiesa, Maria che dà il frutto della vita, Maria che dà il farmaco della vita, e la Chiesa che attraverso la liturgia, attraverso la preghiera, attraverso i sacramenti, ci dà ogni giorno il farmaco di vita, il farmaco di salvezza, colui, sempre tornate a mettere maiuscolo, che è per noi la vita, la nuova creazione, la redenzione e la salvezza. Io mi soffermo qua e vi ringrazio veramente per la vostra attenzione. Non so se ci sono delle... finite così, sono delle domande, dubbi. Uno dei seminaristi del Collegio Greco, scusate l'aneddoto, mi diceva una volta: ma tu ti diverti traducendo dal siriaco? E lui risposto: guarda, cerco ogni giorno, non sempre riesco, ma queste lingue, per mantenerle vive, bisogna non passare un giorno senza almeno leggere qualcosa, se non è altro il Vangelo del giorno. Ma lì ho detto: guarda, sì, mi diverte tradurre, ma imparo tantissimo e mi aiuta anche nella mia vita di fede, perché scopri nella ricchezza di questi testi siriaci, bizantini, latini. Ci tenevo a dirvi anche, parlando della poesia di Efrem, qualche decennio, due decenni dopo Efrem, è Ambrogio. E Ambrogio, come poeta, oltre che come pastore, esegeta, eccetera, è anche un grande teologo. Quindi nella tradizione delle chiese cristiane di Oriente e di Occidente, questa dimensione della teologia attraverso la poesia, della poesia come teologia.
Grazie al nostro padre Ming di questo excursus con tre testi siriaci, ma che riecheggiano un po' giustamente tutte le liturgie: la liturgia greca e l'omiletica greca, la liturgia latina, inografia e anche, possiamo dire, commenti esegetici. Per esempio, tanto tra parentesi, il Salmo 18, quando si dice che il sole sorge, allora è Sant'Ambrogio che chiama Maria come l'aula regale, l'aula virginale, da cui sorge il sole, perché c'è una specie di sintonia fra tutte le chiese e in tutte le liturgie si porta questo stigma, questo l'impronta, proprio un sigillo della comune fede celebrata nel comune culto all'unico Signore, pur nella diversità delle lingue e dei riti. Grazie a Padre Nin che ci ha dato questo scursus, anche perché possiamo dire uno stimolo di lettura. Gli inni di Efraim sono un tesoro e veramente un pozzo senza fine, tanti tanto sono belli. Bene, qualche domanda vostra?
Vorrei dirvi anche che, approfittando questo momento, in questo nuovo cammino che il Signore mi ha dato, questa croce anche che il Signore mi ha dato, mi affido molto alla vostra preghiera, perché sì, non è facile. Sono stato una settimana ad Atene, ho visto la realtà di quella chiesa, con molta speranza ci vado, ma anche mi affido alla vostra preghiera. Se andate ad Atene, venite a visitare la cattedrale dell'esarcato greco-cattolico, perché è una delle chiese di Atene più belle, e non soltanto belle in minuscolo, anche maiuscola, cioè tutta affrescata con scene evangeliche, scene della vita di Maria, della vita di Cristo, della vita di Maria, quindi è tutto un ciclo iconografico, tutta, e dove potrete vedere anche attraverso gli occhi la bellezza della nostra fede. Quindi è stata un'impressione molto incoraggiante spiritualmente domenica scorsa arrivare lì, trovare la cattedrale piena, i fedeli sono stati molto molto accoglienti, e vedere quella bellezza, la bellezza dei fedeli che erano presenti lì e anche la bellezza a livello dell'iconografia in quella chiesa. Quindi siete benvenuti se passate per Atene, anche una realtà di una chiesa piccola, perché sono, i fedeli sono sui 5.000, massimo 6.000 fedeli greci cattolici di rito bizantino, ma è una realtà che
è viva.
Vi posso dire, ci vado con molta, molta speranza. Quindi,
grazie di questo, grazie. Lo promettiamo sul serio, anche perché c'è un legame d'amicizia, ecco, che ci lega ad Atene, dove ci sei tu adesso per vescovo, e quindi sei stato con noi, continui ad esserlo lo stesso, e noi continuiamo ad essere alla scuola in fondo dei padri, delle liturgie che tu sempre celebrerai con loro, i grandi innografie, e non solo stavolta non solo quelle siriache ma quelle greche, di cui sei rettore adesso del Collegio Greco, uno splendore a non finire degli inni. Ecco, noi saremo alla scuola con te della verità, che è unica, anche se ha tante sfaccettature,
sì, chiaro,
e tante interpretazioni. Grazie di nuovo.
Grazie a voi.